giornata emozionante, anche se uno potrebbe dire, vabbè, dopo 7 nipoti sei abituato, in realtà non ci si abitua mai poi a vedere queste creaturine. Sì, ha cominciato a scoppiare addirittura, anche se è nato, ha fatto nascere in antico. Sì.
Ah, ecco, adesso si sente meglio. L'altra cosa, l'ultima volta che ci siamo visti, cioè giovedì scorso, vi ho accennato a una proposta che era appunto di leggere Lettera a un razzista del terzo millennio, libricino che è stato scritto da Don Ciotti, pubblicato a edizioni Abele. Allora, qualcuno è andato a cercare, l'ha trovato, l'ha letto, eccetera, quindi abbiamo materiale. Io pensavo la seguente cosa, siccome ho diramato l'invito a tutti gli iscritti dell'associazione a fare un po' la stessa cosa e a trovarsi stamattina alle 11 qui da noi, insieme a noi, e ho preparato anche un certo numero di copie di un estratto della parte finale del libricino, quello in cui così Don Ciotti si rivolge anche proprio ai credenti, no? Invitandoli a fare delle riflessioni sul fatto che un cristiano si deve porre dei problemi, no? Allora, qual è la proposta che vi faccio? La proposta che vi faccio è, ve ne darò poi una copia, adesso poi lasciamo la parola ovviamente a Enrico, per cui la prima parte della mattinata segue il canone, no?
In cedere normale.
La seconda parte invece avrà questo come focus. Allora, vi verrà distribuito una coppia, poi i curiosi già. Allora, la proposta è questa, ne parliamo, ne facciamo una lettura, si usa il termine reading, no? Cioè ne facciamo una lettura pubblica, magari anche soffermandoci sulle questioni più importanti. No, di quel foglietto, che è una riduzione dell'ultimo capitolo, le cose essenziali, almeno le cose che il sottoscritto ha ritenuto essenziale, così un po' richiamare l'attenzione alla riflessione. La proposta è quello, per chi lo desidera, di apporre su una copia la propria firma. La seconda proposta è di diffonderla. Allora, qui abbiamo anche il rischio, ad esempio, di portarlo in parrocchia, perché no? In fondo si rivolge ai cristiani, no? E aiuta a fare delle riflessioni, secondo me, significative e importanti. Però lo possiamo diffondere facendo le fotocopie, mandandolo via email. Io vi manderò poi una copia via email, e quindi è possibile girarla.
Perché adesso è restata la
scelta. Il libricino. No, io parlo. Il corso tratto. Comunque, diciamo, su quel foglietto sono un po' riepilogate le cose importanti da condividere, no? Da sottoscrivere, se uno lo ritiene, in piena libertà, senza nessun controllo di sistema, ovviamente, però sono idee che secondo me merita di portare a un pubblico più vasto. Ok, io direi possiamo iniziare. Buongiorno. Possiamo iniziare? Chiediamo, ecco, ci sono due microfoni. Un microfono è questo, il nostro tradizionale, e l'altro è del sistema, per cui non dobbiamo questa volta fare fatiche
improbe.
Improbe, infatti posso parlare da uno e dall'altro.
Adesso
ti do anche il.
Sì, ma a me più o meno serve.
Ai
dai.
Lettori.
Ecco. Il microfono B.
Il microfono B.
Beh, io intanto parto così almeno. Tanto si sente, dai.
No, ma c'è il microfono.
Sai che abbiamo tutti. Siamo un po' tutti.
Mohammed Ali.
Ok.
Allora, per chi non c'era la volta scorsa, avevamo commentato i capitoli 26 e 27 e quelli che corrispondono nella seconda sezione che trovate in quel foglio sinottico che vi avevo dato, no? Quindi era il corpo del santuario del deserto, l'altare dei sacrifici con quanto era contenuto e quello che si trova poi nel Tempio di Salomone. Avevamo poi letto i primi tre versetti del capitolo 28 in cui si sottolineava la scelta della tribù di Levi come famiglia sacerdotale e la famiglia di Aronne primo sommo sacerdote. Poi mi avevate chiesto nella cartina il numero 1 e il numero 5 che cosa diavolaccio erano. Allora, il numero 1 è la porta d'ingresso che si chiama porta dell'est, fiera dell'est eccetera, no? Che era l'entrata principale e sopra la porta era dipinta la veduta di Susa, non la nostra, di Susa, magari la veduta di Susa, che era la capitale della Persia ed era un omaggio al re Ciro che aveva permesso agli ebrei di tornare in patria e di ricostruire il tempio. Quindi entravano con questa veduta di Susa, si ricordavano di Ciro, lo ringraziavano e partivano.
Cosa vuol dire veduta?
Cioè un dipinto, sì, con questa città per ricordarla. Il numero 5 è un altro sinedrio, ce n'erano tre. I primi due che avevamo visto, il 12 e il 21, erano usati normalmente. Il numero 5 veniva aperto nei periodi di grandi feste, le feste di pellegrinaggio, in maniera che si toglievano anche il lavoro perché veniva a Gerusalemme un sacco di gente, si formavano grandi code per andare prima al Sinedrio a dimostrare che era passata la lebbra, a pregare per i peccati, a chiedere perdono eccetera, o a sottoporre ai rabbini delle questioni, delle domande. Allora, quando c'erano i giorni di festa, c'erano tre sinedri aperti in maniera da riuscire in qualche modo a soddisfare tutti quelli che arrivavano. Durante i giorni normali, in cui non c'erano tantissime persone a Gerusalemme, funzionavano solo i due all'interno del Tempio. Ok? Quindi poi si capiva che era un sinedrio perché era tale e quale agli altri due sinedri, però insomma, ecco, almeno abbiamo capito cosa diavolaccio serviva. Oh, quindi siamo arrivati al versetto 3 del capitolo 28, stiamo parlando adesso delle vesti dei sacerdoti, una roba allegrissima. Leggiamo allora dal versetto 4 al versetto 14 del capitolo 28.
Ed ecco gli abiti che faranno: il pettorale e l'efod, il manto, la tunica damascata, il turbante e la cintura. Faranno vesti sacre per Aronne tuo fratello e per i suoi figli, perché esercitino il sacerdozio in mio onore. Essi dovranno usare oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso. Faranno l'efodo con oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, artisticamente lavorati. Avrà due spalline attaccate alle due estremità e in tal modo formerà un pezzo ben unito. La cintura per fissarlo e che sta sopra di esso sarà della stessa fattura e sarà di un sol pezzo. Sarà in tessuta d'oro, di porpora viola e porpora rossa, scarlatto e biso ritorto. Prenderai due pietre di onice e inciderai su di esse i nomi degli israeliti. Sei dei loro nomi sulla prima pietra e gli altri sei nomi sulla seconda pietra in ordine di nascita. Inciderai le due pietre con i nomi degli israeliti, seguendo l'arte dell'intagliatore di pietre per l'incisione di un sigillo. Le inserirai in castoni d'oro. Fisserai le due pietre sulle spalline dell'efod come pietre che ricordino presso di me gli israeliti. Così Aronne porterà i loro nomi sulle sue spalle davanti al Signore come un memoriale. Farai anche i castoni d'oro e due catene d'oro in forma di cordoni con un lavoro di intreccio. Poi fisserai le catene a intreccio sui castoni.
Allora, dell'efod avevamo già parlato al capitolo 25, no? Era una specie di corpetto che il sacerdote indossava sopra la tunica e il mantello. È tipo quella veste bianca che hanno i nostri sacerdoti, tanto per capirci, prima della messa. Tenuta ferma da una cintura e poi vi vengono aggiunte delle bretelle. L'efod doveva essere indossato solo dal sommo sacerdote, però nella Bibbia abbiamo una eccezione. Nel secondo libro di Samuele al capitolo 6, re Davide se ne impossessa quando scorta l'arca a Gerusalemme e quando l'arca arriva in Gerusalemme se lo toglie, rimane in perizoma, in mutandine, e si mette a ballare lì davanti all'arca, come vi ricordate. Sulle spalline dell'efod ci sono incastonate due pietre di onice con incisi i nomi delle 12 tribù, 6 per pietra. Così il celebrante rappresenta tutto il popolo. Le pietre sono chiamate pietre del memoriale dei figli di Israele. Aronne porterà i loro nomi davanti al Signore come memoriale. Memoriale, lo sappiamo, è il ricordo, la ripetizione, l'attualizzazione dell'alleanza, rinnovamento continuo ed eterno del patto del Sinai. Lo porterà sulle spalle, è un doppio modo di vedere, no? Sulle spalle perché è davanti in qualche modo all'altare, ma sulle spalle è proprio il modo di dire: il sacerdote porta su di sé, sulle proprie spalle, tutto il popolo. Il passo parallelo è più o meno simile, lo trovate al capitolo 39, i primi 7 versetti. Lo leggiamo un attimo, ma...
Ecco, scusate. Riusciamo a non essere, diciamo così, ripetitivi, cioè a entrare in fondo nel senso, no? Perché c'è un rischio un po' di distrarsi.
Lo so, non è che siano brani molto...
Ecco, invece è più interessante, almeno dal mio punto di vista, però insomma qualcuno mi ha fatto notare, cercare di capire il senso di queste cose. Avevamo già iniziato la volta scorsa un ragionamento, no? Dice, ma oggi a noi, che siamo tra l'altro, sì, certo, figli di questa cultura, ma in realtà non siamo di religione ebraica, per cui tutti i dettagli, no, sono... Che cosa dice? Che cosa ci lascia? Ecco, io direi che questo... magari potrebbe essere un po' il focus, no? Perché altrimenti il rischio è quello di entrare... Ha colpito ad esempio la parola abisso, no? E dice, parliamo sempre di abisso, che cos'è il abisso? Cioè, per dire, il rischio è quello un po' di perderci in dettagli, in fondo, così, che ci lasciano... Non lo so, che cosa dite?
Sì,
è il tipo di tessuto, però.
Francese, la descrizione per esempio di questo effondo, ma sai, per un couturier abile possono fare dei giubbotti
sì.
Questi meravigliosi per qualche scala,
con tutte le pietre,
tricolori,
ma siccome noi non siamo dei couturier,
sì,
questa era la domanda, insomma. No, andiamo però a ragionarci, perché credo che questo sia una delle anche difficoltà che a volte si incontrano nel leggere la Bibbia. Ci sono tante, non so, tutti gli elenchi, no, che si incontrano.
Esatto. Però la cosa, al di là di tutto, no? Il succo più importante è l'avere sulle spalle, hai capito? Poi puoi esserti vestito come vuoi. A quei tempi probabilmente si stanno descrivendo gli abiti che gli israeliti hanno visto negli altri templi, nelle loro varie prigionie, per cui riprendono cose che venivano usate per il culto delle varie divinità, ma per il loro Dio. Quindi c'è questo, e anche i vari nomi, le porpore, il bisso, le pelli, eccetera, sono tutte cose che appartenevano ad altre culture, perché tra un po' ci arriviamo anche a questo, ma riprese, rilette, riadattate per la propria spiritualità.
Certo, ma quindi il messaggio che può venire dalla lettura di questi brani, no? Per noi, volendo attualizzare, no? Uno che legge quella roba lì, a parte il distrarsi.
La legge dice, vabbè, a quei tempi si usava in quel modo, meno male che al giorno d'oggi
non si portano le schiave.
Esatto, anzi abbiamo alcuni nostri preti che hanno solo la veste al limite della stola quando celebrano, e hanno eliminato tutti gli orpelli. Però se già pensate a come funzionava in fondo l'abito del sacerdote, del cardinale, del papa, anche solo 3-4 secoli fa, tutte queste cose, no? Ritornano. Anzi, leggendo queste cose e cercando di approfondirle un po', ti rendi conto che gli abiti del clero, quando il clero
contava,
dal Medioevo in avanti, sono una scopiazzatura totale e completa di questi abiti. Quindi in qualche modo anche nella cultura cristiana fino a qualche secolo fa queste pagine erano lette, approfondite e ricopiate.
A me piacerebbe però attivare un discorso su oggi. Questa roba qua ci dice qualche cosa per la nostra vita? Ci cambia la vita, oppure
sì,
è un fatto culturale, un fatto...
Allora, prima cosa, secondo me, per la nostra vita, visto che noi come cristiani siamo un popolo di sacerdoti, no? E il sacerdozio non è più ad appannaggio di una tribù, ma è comunitario. Allora, quando noi partecipiamo a una celebrazione, prima cosa che dobbiamo imparare è quella di portarci sulle spalle i fratelli. Ok? Quindi, quando noi partecipiamo a un qualsiasi tipo di funzione, sappiamo che noi come sacerdoti in Cristo abbiamo il compito di portare davanti all'altare, come pietre, Pietro dirà, voi siete pietre vive, ma queste pietre forse si riferiscono anche a queste pietre, no? Ecco, portiamoci i nostri fratelli ad altare. Cioè, non siamo solo noi che andiamo a messa o a qualsiasi altro tipo di funzione, ma dobbiamo ricordarci che con noi ci portiamo. Ecco, tutto ciò che sentiamo di poter portare. Allora abbiamo dei malati, abbiamo dei fratelli, abbiamo dei parenti, abbiamo degli amici, no? Ecco, che ogni tanto dicono pregate per me, pregate per me. Bene, questo pregate per me è proprio, ecco, portare agli altri, ok? Quindi questo come, però, cioè...
Quindi possiamo tutto sommato anche velocizzare una lettura?
Sì, sì, sì.
Ma... in questo senso, okay. Una volta capito...
Allora, sì, saltiamo le ripetizioni.
Potremmo scegliere forse...
Esatto.
Invece di farai, è già fatto, quello è già fatto.
Sì, no? Sì, sì, sì. Sì, tanto il capitolo 39 più o meno... aggiunge solo di mettere delle striscioline dorate sul vestito che è stato detto prima, il resto è tale e quale. Allora andiamo avanti, sempre 28 15 29, il pettorale.
Sarà il pettorale del giudizio artisticamente lavorato, fattura uguale a quella dell'Eiffel, con oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e misto e torto. Sarà quadrato, doppio. Avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Lo coprirai con un'incastonatura di pietre preziose, disposte in quattro file. Una fila, una cornalina, un topazio, uno smeraldo, così la prima fila. La seconda fila, un turchese, uno zaffiro, un berillo. La terza fila, un giacinto, un'agata e un'ametista. La quarta fila, un crisolito, un onice e un diaspro. Saranno inserite nell'oro mediante i loro castoni. Le pietre corrisponderanno ai nomi degli israeliti, 12 secondo i loro nomi, e saranno incise come sigilli, ciascuna con il nome corrispondente secondo le 12 tribù. Poi farai sul pettorale catene in forma di cordone, lavoro di intreccio d'oro puro. Farai sul pettorale due anelli d'oro e metterai due anelli all'estremità del pettorale. Metterai le due catene d'oro sui due anelli all'estremità del pettorale. Quanto alle due altre estremità delle catene, le fisserai su due castoni e le farai passare sulle due spalline dell'efod nella parte anteriore. Farai due anelli d'oro, li metterai sulle due estremità del pettorale, sul suo bordo, che è dalla parte dell'efod, verso l'interno. Farai altri due anelli d'oro, li metterai sulle due spalline dell'efod in basso, sul suo lato anteriore, in vicinanza del punto di attacco al di sopra della cintura dell'efod. Si legherà il pettorale con i suoi anelli agli anelli dell'efod mediante un cordone di porpora viola, perché stia al di sopra della cintura dell'efod e perché il pettorale non si distacchi dall'efod. Così Aaron portirà i nomi degli israeliti sul pettorale del giudizio, sopra il suo cuore, quando entrerà nel santo, come memoriale davanti al Signore per sempre.
Ok, questo quadrato doppio, lungo e largo era una spanna, 25 centimetri di lunghezza, no? Avete sentito che bisogna incastonare 12 pietre preziose in fila per tre, no? 12 pietre rare che le nostre Bibbie si sbizzarriscono a individuare, no? Alcune versioni hanno un nome, altre ne hanno altre, e che pietre siano è un po' interrogativo, perché le parole ebraiche che le indicano sono o intraducibili o difficili da capire. In originale è Odem, Pidda, Bekeket, Saffir, questo è facile, lo zaffiro, no? Tarshish, Yashfeh, Leshem, eccetera, sono i nomi in ebraico di queste pietre, no? Sembra la formazione di calcio di una squadra italiana, ecco, come nomi, perché così, no? Perché queste pietre in Israele non esistono. Potete scavare quanto vi pare, ma più che le pietre, i sassi, lì non troviamo assolutamente. Vengono importate o dal Nord Africa, vi ricordate la regina di Saba che arriva e dona a Salomone tutte le pietre preziose possibili, oppure vengono portate dall'Europa tramite i Fenici, no? O insomma che facevano in qualche modo traffico di queste pietre preziose. Quindi le parole provengono da altre lingue, quelle nordafricane e quelle europee antiche e fenice. Quindi vai a sapere che pietre sono. Le nostre Bibbie traducono un po' a occhio, però non si sa assolutamente bene. Comunque avevano uguale caratura incisi i nomi delle tribù in ordine di anzianità. Quindi prima Ruben, Simeone, Levi, Giuda, eccetera, eccetera, fino a Beniamino che è l'ultimo. Sto pettorale che si chiama Hoshen era completato da catenelle, filo d'oro attorcigliato, anelli, eccetera, no? E si assicurava il mantello. Questa funzione è commemorativa, no? Sul cuore Aronne porterà i figli di Israele quando entrerà nel santuario, ok? Ed è lo stesso discorso di prima, dalle spalle passiamo al cuore, no? Inoltre è una funzione consacrante perché su queste pietre gocciolava l'olio della consacrazione quando veniva in qualche modo consacrato il sacerdote, e quindi erano anche oliate, in qualche modo consacrate. La stessa roba la trovate al 39.8.21, che vi leggete poi a casa senza nessun problema, è proprio tale e quale, no? Allora, questo pettorale era una specie di busta, al versetto 16 si dice doppio, e se vi ricordate ce l'aveva anche il nostro sacerdote, una specie di busta che teneva o davanti o dietro sotto la pianeta, capite? È tale quale, solo che quella del sacerdote nostro è vuota, quella invece del sommo sacerdote era piena. Cosa conteneva? Versetto 30.
Farà il manto dell'efod tutto di porpora viola.
No, 30, 30. Ah,
non vedo più i numeri.
Unirai al pettorale del giudizio gli urin e i tummin. Saranno così sopra il cuore di Aronne quando entrerà alla presenza del Signore. Aronne porterà il giudizio degli israeliti sopra il suo cuore alla presenza del Signore per sempre.
Allora, ci stavano dentro sti urim e tumim, non i tumin, attenzione, ecco, ok, che roba è? Il Rava si dice, etimologia e il significato dei due termini rimane incerto, servivano per i sacerdoti per cercare di comprendere la volontà divina. Henry De Luca li traduce fuochi e fortune. Quindi dall'ebraico fuochi e fortune, oracoli che rispondevano sì, no, bene, male, che venivano estratti a sorte dal sacerdote come responso divino. Cosa poteva essere? Qualcuno dice erano due pezzi di pergamena su cui era trascritto il nome di Dio che veniva interrogato per conoscere la volontà sugli eventi futuri. Il nome Urim deriva dalla parola Or, luce, Tumim deriva da Tamim, che vuol dire integro, completo, quindi si estraevano ste lettere, se venivano in un modo voleva dire che andava bene, se veniva in un altro modo voleva dire va male. Altri dicono sono due pietre, una chiara, l'altra scura, positivo, negativo, luce, tenebre. Quella che veniva estratta ti dava la risposta all'enigma che si poneva al sacerdote, tipo il sacchetto con i numeri della tombola, estrazione, tiravano fuori, bianco, va tutto bene, no? Oppure altri dicono una medaglia, una moneta con le due lettere, Aleph da una parte per gli Urim e Tav dall'altra parte per i Tumim, testa o croce, e eccetera. Questo uso degli Urim e Tumim è menzionato nell'Antico Testamento abbastanza spesso. Primo Samuele 14, Saul disse: Yahweh, Dio di Israele, perché oggi non hai risposto al tuo servo? Se la colpa è mia o di mio figlio Jonata, Yahweh, fai uscire Urim. Se la colpa è del popolo Israele, fai uscire Tumim. Ok? Quindi era proprio un interrogativo. Tirano fuori, esce Urim, e quindi la colpa o è di Saul o del figlio Jonata. E di fatti è Jonata che ha disubbidito all'ordine del padre di non avere più contatti con re Davide. Jonata era innamorato di Davide, per cui disobbedisce a quest'ordine del padre, e quindi succedono tutta una serie di disgrazie. Perché e per come? Colpa di Jonata, che viene punito, no? E anche Numeri 27, ve lo andate poi a leggere se volete. Mosè propone come successore Giosuè, però estraggono, esce Urim, a quel punto tutto bene e Giosuè diventa il nuovo capo e Eleazzaro lo unge come nuovo capo di Israele. Col passare del tempo questa forma di divinazione, per fortuna, perde di importanza, piano piano scompare. Per l'ultima volta sono nominati nei libri di Esdra e Neemia, quindi al ritorno da Babilonia, ma solo come parte del vestito del sacerdote, ma non si parla più di funzione divinatoria. Questo spiega anche perché nella seconda sezione, capitolo 39, degli Urim e dei Tumim non se ne parla più, e dopo Esdra non se ne parlerà più. Quindi anche gli ebrei probabilmente hanno capito che questa era una forma di divinazione, un tentare in qualche modo Dio di conoscere il futuro, è un po' tipo i tarocchi, e quindi hanno capito che dovevano eliminare questa specie di roba e non la usano più, e quindi ecco, non lo trovate proprio più nel Nuovo Testamento.
Una cosa, perché ora qui c'è in presenza di parole di Dio o no?
Sì.
No, ma è una domanda,
sì.
Che
infatti,
questa tua considerazione finale mi ha fatto tornare in mente, perché se è vero come sembra che l'ultima edizione di questi libri sia stata fatta dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia, tant'è che porta l'impronta del modo di pensare dei persiani praticamente. Allora, perché quando hanno riedito questo testo di Esodo e già non credevano più in queste cose, hanno insistito col dire farai, 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 e non hanno preferito una versione in cui si dicesse per rendere onore a Dio dell'Alto dei Cieli faremo, 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 ma non è Dio che ci impone di fare. Perché se non ci perdiamo più,
lo so, però se ti ricordi all'inizio, quando Carlo presentava questi testi, aveva detto che confluiscono tantissime tradizioni. Questa è, con il farai, è la tradizione probabilmente più antica, prima dell'esilio babilonese. E quindi, e quindi esatto, rientra nella quella mentalità, in quella cultura.
Sì, però è lecito pensare che di fatto non sia parola di Dio, voglio dire.
Sì, io penso proprio di sì. Cioè, è parola di Dio, cioè la parola di Dio è tale se ci dà degli spunti e ci parla. Se non ci parla. No. Però
queste pagine qui
parlano poco, lo so, però non possiamo limitare, no, alla nostra soggettività, capito? Probabilmente a noi non dice niente, è un Ratzinger, no? Si illumina, e, no, che chi lo nomina, no? O a qualcuno che ci tiene a queste forme, alle liturgie, no? Questa parola è illuminante. Quindi non mettiamo limiti alla capacità della parola di Dio di ispirare delle cose, no? A noi dice pochino, effettivamente, dice, chi se ne frega se c'aveva pure ste due pietre, no?
Dal punto di vista religioso, certo. Dal punto di vista storico, ma persone vuote anche a me.
Sì, sì, difatti,
dal punto di vista della religione, della fede,
sì, perché
anche lì il ricordo storico.
Sì, l'unica è quella, no? Io sto cercando di fare un po' un approccio storico anche nella Bibbia, quando si parla di questo, poi se sparisce o non sparisce, perché poi l'importante è questo. Okay. È vero, sono.
Comunque al posto di Jonathan avrei chiesto il ballottaggio, perché non è stato giusto che lui ha deciso che allora la colpa era del figlio, tant'è che Dio poi ha scelto Davide,
esatto,
come suo, e dunque era Jonathan che era della parte giusta,
esatto,
che era colpevole, perciò
esatto. Però lì Saul doveva capire perché ci capitano tutte queste disgrazie, se io sono stato bravo allora è colpa di qualcun altro, no?
Forse, scusi, una parte secondo me molto importante dell'osservazione è il fatto, parola di Dio sulla quale insistiamo anche giustamente durante le celebrazioni eccetera, e l'abbiamo già detto una volta, certe letture ci stravolgono. Forse bisognerebbe un po' precisare nell'educazione della formazione delle persone, e invece no, si ribadisce che quella è parola di Dio, e quindi se tu nella tua mente vuoi, come faccio io, pensare che certe cose non sono parola di Dio, però non ti vengono, non vieni educato a dire, ecco, per esempio come dice Dottor Biglietta, no? C'è un progresso, e infatti poi è una genere,
certo. No, infatti il progresso c'è.
Sì, per me è sempre stato uno scandalo dire parola di Dio questo. Sì. Io non posso pensare che Dio abbia detto le stanghe lunghe così, eccetera.
No, che le stanghe, va bene. Ma qualcosa di più.
No, no, cioè, avrebbe avuto cose più importanti a cui pensare, penso Dio.
Quindi possiamo concludere che il nostro Dio non è il Dio dei cubiti.
Grazie a Dio. Grazie a Dio. Eh sì.
So, ma tutti i salmi di maledizione, allora.
Infatti, ma tutte le stragi che Dio compie nel corso dell'Antico Testamento. Però bisogna anche entrare un po' nella mentalità antica, no? Che per loro era normale. Se un popolo era sconfitto in guerra, il Dio dei vincitori era colui che aveva vinto sul Dio dei perdenti. E la mentalità era quella, non possiamo, no, stravolgere, no? È come mettersi lì a dire, ma Dante Alighieri era un imbecille perché ha mandato Paolo e Francesca all'inferno. Noi li avremmo mandati in paradiso accompagnati da tutti gli angeli, perché quella per quei tempi determinate cose finivano in quel modo, no? E non possiamo oggi riscrivere e cambiare la Divina Commedia, perché per la nostra sensibilità, ok? Dobbiamo prendere la parola per quella che è e poi dire, bene, è parola di Dio, va benissimo, però cerchiamo di distinguere e di capire se c'è un messaggio che ci possa dire qualcosa di interessante, no? Se non c'è, andiamo avanti, se no qua non finiamo mai più, perché il sommo sacerdote c'è ancora degli altri vesti da mettere, mica è finita lì. Pensa, 45-50 gradi nel deserto, questo bardato, come... per fortuna stava sotto una tenda, se no hai capito, però pure il peso tra l'altro, eh. Allora, versetti 31-35, il mail o mantello porpora viola.
Vabbè, va. Farai il manto dell'efodo tutto di porpora viola, con in mezzo una scollatura per la testa. Il bordo attorno alla scollatura sarà un lavoro di tessitore, come la scollatura di una corazza che non si lacera. Farai sul suo lembo melagrane di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto intorno al suo lembo, e in mezzo porrai sonagli d'oro. Un sonaglio d'oro e una melagrana, un sonaglio d'oro e una melagrana intorno all'orlo del manto. Esso rivestirà Aronne nelle funzioni sacerdotali e se ne sentirà il suono quando egli entrerà nel santo alla presenza del Signore e quando ne uscirà. Così non morirà.
Strano, eh? Ok?
È per quello che fanno così quando entra il...
Bravo!
Quando entra il prete.
Sì, ma non sono... mi fregare le battute, se no, no non mi diverto. Ok? Allora, questa roba si infilava dall'alto, sto mantello, senza maniche. Chi vi ricorda?
La pianeta.
La pianeta del celebrante, tale e quale, no? Poi ci sono i disegni di melagrana, che è un frutto molto diffuso in Israele, adesso si sta diffondendo anche molto da noi. Se andate in Israele, mi raccomando, spremuta di melograno, bella fresca, le trovate nelle bancarelle dappertutto, costa un euro, almeno qualche anno fa costava un euro, non so se, se quando arrivano i turisti adesso, sì, ma anche in Italia sto vedendo che lo stanno facendo, no? Melograno è simbolo di prosperità, ok? Quindi va molto bene, il Cantico dei Cantici ne parla, eccetera, eccetera, no? E anche nel Tempio di Salomone c'erano molti melograni come decorazione. Su questo meil o pianeta erano cucite delle campane, campanelli, no? I sonagli, che avevano lo scopo di annunciare l'arrivo del sacerdote. No? Dice il libro del Siracide 45, sull'orlo della veste di Aronne pose melagrane e tante campanelle d'oro tutto attorno, che risuonassero la cadenza dei suoi passi, perché il tintinnio sentito nel tempio fosse un richiamo per i figli del popolo. Cioè, zitti zitti, sta arrivando il prete, tutti buoni, perché sentivano i campanelli che arrivavano, no? Come la nostra campana che annuncia l'inizio della messa, no? Quindi il rumore del campanello, quando entra e quando esce, si deve sentire, così finisce, non morirà, no? Chi? Non si capisce se è il sacerdote o chi, o chi ascolta, probabilmente tutte e due, ecco, entrambe le cose, no? Ravasi ricorda, dice che è un ricordo del periodo in cui Israele era schiava a Babilonia, dove i sacerdoti avevano campanelli sulle vesti per tenere lontani gli spiriti del male. Questa era la cultura babilonese, loro l'hanno ripreso pensando forse porta bene, forse tiene lontano le negatività. In parte è una spiegazione, io aggiungerei che solo delle campanelle era anche un memento per il sacerdote e per il popolo. Un memento, attenzione, le cose devono essere fatte bene, con dedizione, seguendo tutte le norme per la celebrazione dei sacrifici. Quindi il suono dei campanelli doveva essere quasi un richiamo all'attenzione. No? Infatti, se vi ricordate, il compito più ambito quando si faceva il chierichetto, qual era? E le lotte per impossessarsi del campanello, cioè io mi piazzo lì perché sono più vicino al campanello, e quando è il momento, tale, perché per noi a 7-8 anni era il momento di protagonismo, no? Prendere il campanello. Però questo campanello serviva a che cosa? A ricordare al popolo, adesso basta distrarvi, adesso è il momento centrale e quindi vi dovete impegnare nell'adorazione, nella preghiera, nella presenza. E ricordava pure al sacerdote, attenzione, sei nel momento più importante del canone, fai le cose per bene. Quindi non pensare di mettere troppo vino, mettiti lì tranquillo e cerca di seguire bene quello che devi fare. Qui si dice altrimenti morirai, ma è soltanto un'indicazione per dire commetterai dei peccati, commetterai delle inesattezze se non fai più che attenzione. Questo è, ecco, no? Quindi richiamare i fedeli all'adorazione e richiamare il sacerdote al proprio dovere. Questo era il compito delle campanelle di allora e dei campanacci che abbiamo noi. Oggi vai in certe chiese le vedo ancora.
Non dovrebbe più essere, eh? Dal concilio non c'è più, perché una volta la messa era in latino, non lo capiva niente, dicevano
poi pensare
adesso.
Esatto.
Ma adesso che la liturgia della parola, l'importanza anche della liturgia,
esatto,
eucaristica, questi campanelli sono fuori luogo. Eppure anch'io li vedo.
Sì. Ma anche perché i chierichetti ci tengono, poveracci.
No, ma anche i chierichetti di 60
anni. Vabbè, allora, quindi, lì è proprio, vabbè, insomma, rimasto legato. Questo mantello lo ritrovate tale quale a capitolo 39, 22, 26, quindi...
Lo diamo
per scontato. Mancano ancora tre cose all'abito del sacerdote. Lo trovate a versetti 36-39. Vai.
Farai una lamina d'oro puro e vi inciderai come su di un sigillo sacro al Signore. L'attaccherai con un cordone di porpora viola al turbante sulla parte anteriore. Starà sulla fronte di Aronne. Aronne porterà il carico delle colpe che potranno commettere gli israeliti in occasione delle offerte sacre da loro presentate. Aronne la porterà sempre sulla sua fronte per attirare su di essi il favore del Signore. Tesserai la tunica di bisso, farai un turbante di bisso e una cintura, lavoro di ricamo. Per i figli di Aronne farai tuniche e cinture, per essi farai anche berretti a gloria e decoro. Farai indossare queste vesti ad Aronne tuo fratello e ai suoi figli. Poi li ungirai, darai loro l'investitura e li consacrerai, perché esercitano il sacerdozio in mio nome.
Ok, quindi abbiamo la tunica di bisso, il turbante di bisso, la cintura e questa roba, tzitz in ebraico, il diadema o lamina d'oro da portare sulla parte anteriore del turbante in corrispondenza della fronte, no? Questa roba ce l'aveva anche il Papa. Sopra questa tiara che gli mettevano in testa aveva una specie di striscia dorata davanti che ricordava questo diadema, questa corona o lamina d'oro. Ci si deve incidere Kadosh Lashem, cioè santo, sacro per il nome di Dio, oppure consacrato al Signore, come dice la nostra Bibbia, no? Doveva averlo sempre sulla testa durante i sacrifici e le funzioni, con sta scritta in fronte per ottenere il perdono dei peccati. Anche qui c'è il passo parallelo al capitolo 39, 27, 32. E qui finiscono gli abiti, grazie a Dio, del sommo sacerdote, no? E ci sono però gli abiti invece che dicono come devono essere vestiti gli altri, Leviti, i sacerdoti. Vediamo, finiamo il capitolo, manca 2-3 versetti.
Siamo arrivati, signore.
C'è una domanda, scusa.
Ah. Volevo sapere, loro erano vestiti così solo durante i riti o anche tutti i
riti? No, durante i riti mettevano tutte queste cose addosso. Dopo tenevano solo le vesti, queste qui che sentiamo adesso, era proprio come doveva vestirsi il sacerdote durante, insomma, la giornata. Sopra mettevano poi queste cose durante i sacrifici. Quindi sono quattro abiti, poverini, che hanno l'obbligo di tenere.
Farai loro inoltre calzoni di lino per coprire la loro nudità. Dovranno arrivare dai fianchi fino alle cosce. Aaron e i suoi figli li indosseranno quando entreranno nella tenda del convegno o quando si avvicineranno all'altare per officiare nel santuario, perché non incorrano in una colpa che li farebbe morire. È una prescrizione rituale perenne per lui e per i suoi discendenti.
Ok, quindi tunica, cintura e poi anche un berretto, un copricapo e questi calzoni o braghe. Alcune Bibbie dicono braghe, altri dicono calzoni, ok? O borche. No, versetto 41 dice: li ungerai, quindi verserai sul capo dei sacerdoti, dei leviti, l'olio santo e li investirai. Letteralmente, in ebraico si dice non investirai, questa è la traduzione nostra. La traduzione dall'ebraico è riempirai loro le mani. Quindi quando si nominava un nuovo sacerdote, il sacerdote non doveva avere niente tra le mani. Dopo l'unzione gli si metteva nelle mani una porzione dell'animale sacrificato da portare all'altare. No? Dice Henry De Luca, è bello credere che una persona prima della sua missione abbia le mani vuote.
Ma quindi il sacerdote non uccideva queste vittime, le portavano già?
No, le uccideva il sommo
tutto di sangue, questi vestiti così preziosi.
E difatti ti ricordi che nel giro che abbiamo fatto la volta scorsa nel Tempio c'erano tutte quelle stanze, quelle sotto Tempio, con l'acqua corrente, eccetera, che serviva proprio per pulire in continuazione queste cose, oltre che a pulire il Tempio, anche pulire tutti i vestiti, tutti gli abiti e tutto quanto, no? Dice: farai calzoni di lino per coprire le nudità, dai fianchi alle cosce, bermuda o mutandoni. Allora, per officiare i sacrifici, i sacerdoti dovevano salire sull'altare dei sacrifici, il numero 24 della cartina, che era alto circa 3,5 metri. Per cui se non avevi niente sotto la gonna o la tunica che arrivava praticamente, insomma, sotto le ginocchia, no? E tutti quelli che erano in basso potevano essere distratti e guardare sotto le gonne dei sacerdoti piuttosto che concentrarsi sul rito. Questo è il senso del capitolo del versetto 43, perché non incorrono in una colpa e non moriranno. Perché se tu passi il tempo a guardare quello che succede sotto le gonne dei sacerdoti e non stai concentrato sull'altare, ma questo fa ridere, ma alla fine degli anni 70, nella parrocchia dove stavo a quei tempi, che era Nostra Signora del Sacro Cuore, al momento della lettura, una nostra ragazza del gruppo, che quel giorno aveva una minigonna, no? Andò a leggere e quindi ha salito, ma solo due gradini, no? ha letto la lettura alla fine della messa. Sono venute un sacco di persone a protestare dal prete perché si vedeva un po' di coscia di questa 14enne, 15enne che leggeva, e quindi di dire: mi raccomando, dica a questi giovani che non vengano più con le minigonne, che è una vergogna, e una cosa del genere. Quindi sembra una cosa assurda, però l'abbiamo vissuta queste cose negli anni 70-80, con le minigonne, con le cose, andare a messa in un certo modo e cose del genere. Non erano, erano solo cosce e non kosher, esattamente, no?
E comunque anche i nostri sacerdoti, quando portavano l'alare, portavano sotto anche i pantaloni.
Esatto. Sì, negli ultimissimi tempi, noi non sappiamo un secolo, due secoli fa com'erano, però da certi racconti del Decamerone e cose del genere non mi pare che sotto le gonne i sacerdoti avessero poi molto, anzi c'è, no? C'è tutta una letteratura su questi frati molto molto allegri, eccetera eccetera. Ecco, qui si qui termina il capitolo 28, no? Che ci faceva capire come dovevano vestirsi, come dovevano comportarsi, cosa succedeva durante le funzioni. Il problema grosso qual è? No? È che tutte queste cose ce le siamo poi portate dietro anche noi, no? Dal suono della campana a certi tipi di abiti, a certi modi di comportarci e cose del genere, insomma, no? Ci sarebbe il capitolo 29 che segue, che è unico, nel senso non ha un corrispettivo nella seconda sezione, ok? Perché si parla dei sacrifici sia nei grandi giorni sia in tutti quanti i giorni normali, no? Questa parte non la trovate nella seconda parte dell'Esodo, ma soltanto nel libro dei Numeri e del Levitico e del Siracide, eh? Quindi queste cose le ritrovate in altri libri e non più nell'Esodo. Quindi il capitolo 29 è un capitolo unico in cui si parla dei sacrifici. Facciamo in tempo a leggere un pezzettino?
Abbiamo 3 minuti e mezzo.
E allora sì, primi 9 versetti del 29.
Osserverai questo rito per consacrarli al mio sacerdozio. Prendi un giovenco e 2 arieti senza difetto, poi pani azimi, focacce azime, impastate con olio e schiacciate, azime cosparse di olio, di fior di farina di frumento. Le disporrai in un solo canestro e le offrirai nel canestro insieme con il giovenco e 2 arieti. Poi non farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda del convegno e li farai lavare con acqua. Prenderai le vesti e rivestirai Aronne della tunica, del manto dell'efod e del pettorale. Lo cingerai con la cintura dell'efod. Gli porrai sul capo il turbante e fisserai il diadema sacro sopra il turbante. Poi prenderai l'olio dell'unzione, lo verserai sul suo capo e lo ungerai. Quanto ai suoi figli, li farai avvicinare, li rivestirai di tuniche, li cingerai con la cintura e legherai loro i berretti. Il sacerdozio apparterà loro per decreto perenne. Così darai l'investitura ad Aronne e ai suoi figli.
Ok, quindi prima di fare il sacrificio, il primo in assoluto, no? Bisogna prima consacrare il sacerdote, no? E come si consacra? Prendi un giovenco, no? Il testo originale dice prendi un torello che sta ancora in mezzo alla mandria, quindi che non è ancora adulto, che è in qualche modo difeso dagli altri, un vitello non in grado di riprodursi, quindi ancora molto giovane. 2 arieti. Il testo ebraico dice integri, senza difetti fisici. Qui si vuole sottolineare che si deve offrire ciò che è perfetto, il meglio e non ciò che vale poco. Quindi, conoscendo l'animo umano, lo scrittore sacro tende spesso a sottolinearlo, no? Dice: ah, dobbiamo offrire l'arietta, ah, prendi quello zoppo, va. Ecco. Oppure c'è quella pecora che dà poco latte, eccolo, no, devi prendere il meglio. Oltre agli animali si ricorda il pane, le focacce, le schiacciate di fior di farina, di frumento, olio da portare all'altare. Tutto dentro un canestro, versetto 3. I versetti 4-7 ricordano che prima di dare inizio alla cerimonia i sacerdoti vengono lavati, purificati con acqua, così da poter accedere all'aria sacra, rivestiti con gli abiti, quelli del capitolo 28, e infine Aronne unto con l'olio consacrato. La composizione, la preparazione di quest'olio non è facile, ma la trovate, la troveremo al capitolo 30, e quindi vediamo poi come lo fanno. L'olio è versato sul capo, come ricorda il Salmo 133, e viene unto. La traduzione italiana non rende l'ebraico mashach, da cui il termine messia, messia. Quindi messia, unto, consacrato, scelto da Dio, che appartiene solamente a Dio. Paolo Sacchi, grande professore, dice: l'unto di Dio aveva di conseguenza l'autorità di Dio sopra la terra. L'unzione produceva e indicava anche un cambiamento di natura. L'unto entrava in qualche modo nella sfera del divino. Il messia nella cultura ebraica, i messia, erano figure che rappresentavano Dio direttamente sulla terra. L'unzione non era soltanto un titolo, essa produceva qualcosa, il passaggio da una natura all'altra completamente avvenuto. Questo è Paolo Sacchi, grande professore di ebraico qui dell'Università di Torino, e insomma, è grande. Il versetto 9 ci dice che dopo aver consacrato Aronne tocca agli altri sacerdoti, che sono i suoi figli, poi a quelli della tribù di Levi, e quindi inizia il lavoro che i sacerdoti devono fare sia nei giorni di festa sia nel quotidiano, che penso sia quello che vediamo la volta prossima.
Allora, intervallo, io ho già una firma, ognuno è libero di firmarlo come vuole. Il testo lo leggeremo subito dopo e lo commenteremo. Anzi, mi dai la penna a me?
Sì.
Perché
qui spegniamo.